Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella Bibbia, quando un termine o una parola viene usata molto frequentemente, possiamo dedurre quasi sicuramente che l'argomento che quel termine riguarda è molto importante. Perché se Dio ha scelto di parlare di un certo discorso ripetutamente, ovviamente si tratta di un argomento che dovrebbe, dobbiamo comprendere pienamente e vivere pienamente. Nel Nuovo Testamento, la parola greca che viene tradotto solitamente come opere viene usato più di 150 volte, che sono tante. La Bibbia parla moltissimo delle opere. Per esempio parla di buone opere e parla anche di cattive opere. E quindi è importantissimo capire quello che Dio ci insegna su questo discorso. Le nostre opere sono estremamente importanti. Sono importanti perché, fra l'altro, aiutano a dimostrare la veracità della nostra fede. Sono importanti perché saranno il metro su quale saremo giudicati per la nostra ricompensa eterna, questo se siamo in Cristo. Sono importanti che sono le opere che possono portare gloria a Dio. Allora, che cosa prima di tutto intendiamo quando diciamo le nostre opere? Le opere sono quelle cose che facciamo, possono essere attività, possono essere parole, che vengono compiute. Dio fa opere, Gesù Cristo ha fatto opere, e anche noi tutti i giorni facciamo opere. Le opere di Dio sono sempre sante, sono sempre giuste. Invece negli uomini, le nostre opere possono essere buone o possono essere cattive. Le opere è tutto quello che facciamo, compreso le nostre parole. Le nostre opere sono il frutto che produciamo con le nostre vite. Possiamo produrre un buon frutto oppure possiamo produrre un frutto cattivo. Possiamo compiere buone opere e possiamo compiere opere cattive. Le opere cattive vengono chiamate anche opere morte, perché portano alla morte, non producono vita. Non sono frutto della vita. Voglio considerare brevemente le opere morte. Compiere opere morte è vivere per traguardi terreni, anziché vivere per la gloria di Dio. Allora, attenzione, alcune volte la stessa cosa può essere un'opera morta o un'opera viva. Una mamma può, moglie e mamma può curare la famiglia, ma non farlo per Dio. Quello sarebbe un'opera morta. Un uomo potrebbe guadagnare per curare la famiglia. Lo fa perché è suo dovere umano, oppure potrebbe farlo per la gloria di Dio. Quindi, opere morte non sono in sé cose malvagie, comprendono tutti i peccati. Ma sono quelle cose che noi facciamo. Uno può predicare, uno può fare uno studio biblico come opera morta, perché lo fa, perché vuole farsi vedere. Uno può evangelizzare perché ama essere chi parla. Quindi attenzione, opere morte possono essere anche opere cristiane di forma, ma non della motivazione. Le opere morte, perciò, sono tutte le cose cattive, ma possono essere cose non necessariamente cattive. Sono fatti per motivi terreni, non danno gloria a Dio. Per esempio, quando Dio ci salva dalle opere morte. Voglio leggere Ebrei 6, versetto 1. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Quindi una parte della salvezza fondamentale è ravvedimento dalle opere morte. Poi Ebrei 9,14, parlando del sangue di Gesù. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso pure di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Dio ci salva da una vita di opere morte per servire il Dio vivente. La vita cristiana è una vita di servire Dio. Quindi io posso predicare per me stesso. Posso predicare che voglio essere apprezzato, voglio sentire le persone dirmi che apprezzano, e quello è un'opera morta, perché non lo sto facendo per la gloria di Dio. Posso fare mille cose buone. Infatti, opere morte, troviamo un esempio, che portano alla morte, troviamo un esempio in Matteo 7, 21, Gesù sta parlando del giudizio. E notate che parla a queste persone che avevano fatto moltissime opere, si erano impegnati a vivere per Gesù Cristo, secondo quello che dicevano. Ma erano opere morte e per questo venivano rimandati lontani dalla presenza di Cristo nel tormento eterno. Leggo Matteo 7, 21 a 23. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Gesù non dice che stavano mentendo. Quindi non dice che non avevano profetizzato nel suo nome, lo avevano fatto. Avevano scacciato demoni, avevano fatto opere potenti, ma non l'avevano fatto per la gloria di Dio. Loro confidavano in quello che avevano fatto loro. E poi perciò Gesù li chiama operatori di iniquità. Avendo una vita piena di opere cristiane, potremmo dire, Gesù li chiama operatori di iniquità. Le loro opere erano opere morte, che portavano alla condanna eterna. Per fare opere buone, opere che portano alla vita, dobbiamo camminare per fede in Gesù Cristo. Loro confidavano in loro stessi. Non abbiamo noi fatto questo o quell'altro? Chiaramente, opere morte possono essere palesemente peccati. Chiunque cammina nel peccato, cammina nel peccato. Un vero credente cade ma non rimane. Ma chi cammina nel peccato non erediterà il regno di Dio, ovvero non sarà salvato. Troviamo un elenco di opere morte che vengono chiamate opere della carne in Galati 5, versetti 19 e 20. Vi leggo questo elenco di opere morte. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottinerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Questo è categorico. Questo è categorico. Chi fa queste cose, non tutte, qualunque di queste cose, era altri peccati, non è un elenco completo. Chi vive camminando nel peccato non sarà salvato se rimane in quella condizione. Sono opere morte, portano alla morte eterna. E quindi abbiamo letto in Ebrei, ravvedimento dalle opere morte. La salvezza è riconoscere il nostro peccato, ravvederci e aggrapparci a Gesù Cristo in cui c'è perdono. Aggrapparci a Gesù come Signore. Grazie a Dio, una volta salvate, ci sono opere buone, opere che portano frutto che dura per l'eternità. Che cosa sono opere buone? Opere buone sono opere, e ricordate, opere comprendono azioni e parole, opere che portano gloria a Dio, perché aiutano gli altri a vedere più di Dio in Cristo Gesù. Quindi sono opere, sono impegni che in qualche modo aiutano altri a vedere più di Dio. Esistono due grandi categorie di opere buone che sono elencate in 1 Pietro 4, 10 a 11. Leggo quel brano. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, la metta al servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Come vediamo lì, ci sono due categorie di opere buone. Ci sono opere di parole e ci sono opere di servizi. Consideriamo prima opere di parole. Opere di parole sono quando usiamo le nostre parole per aiutare altri a vedere più di Dio, per essere fortificati. Stiamo usando le parole per spronare, incoraggiare, aiutare le persone verso Dio. Alcuni esempi, ci sono altri, ma questo è un esempio, di parole, opere di parole, sono insegnare, dare una parola di conforto, incoraggiare, ammonire, consigliare, evangelizzare. Un esempio pratico di opere di parole sarebbe un genitore che giorno dopo giorno parla con i suoi figli di Dio. Quello sono buone opere di parola. Può essere un fratello che telefona ad un altro fratello per aiutarlo a ricordare le promesse di Dio, per aiutarlo a riconoscere un peccato, per incoraggiarlo nel suo ruolo come marito, come padre. Evangelizzare un amico tu per tu sarebbe opere di parole. Evangelizzare in piazza sarebbe opere di parole. Può essere insegnare tu per tu a tavola, in cucina, avere qualcuno a casa e parlare con lui per aiutarlo a capire meglio la parola di Dio. Può essere predicare, insegnare pubblicamente. Può essere aiutare qualcuno ad essere fortificato nella fede, per arrivare a conoscere meglio Dio. Questi sono esempi di buone opere usando le parole. Poi ci sono le opere di servizi. Ricordate che un'opera è buona quando porta gloria a Dio e aiuta altri a vedere più di Dio. Quindi la stessa azione potrebbe aiutare altri a vedere più di Dio o no. Dipende da come viene fatto. Alcuni esempi di opere di servizio sono aiutare una persona praticamente nel bisogno, in modo che egli vede che il tuo aiuto viene da Dio. Potrebbe essere aiutare un credente che si trova in mezzo a tanti impegni e tu dici, senti, sabato sono a casa, vengo a casa tua, so che hai molto da fare, ti do una mano. E se lui lo fai in modo, aiutandolo a capire questo è da Dio, in modo che anziché innalzare te, ah, quanto sei stato bravo, dice, grazie a Dio che mi hai mandato quel fratello. Oh Signore, grazie, io ero disperato e tu hai provveduto tramite lui. Quello sarebbe una buona opera. Potrebbe essere qualcosa di visibile e qualcosa che nessun altro vede. Infatti, un metro di come sta il nostro cuore e se noi ci mettiamo da fare maggiormente in quello che ci fa essere notati o siamo ben pronti a dedicarci dove nessuno vede. Andare a sedere accanto a una persona malata per dare conforto e nessun altro lo sa. Quello è un esempio di una buona opera di servizio. Preparare o pulire la sala per gli incontri di chiesa, se viene fatto per il Signore, è un'opera buona, perché così si può venire ad ascoltare la predica, edificare gli uni gli altri. Potrebbe essere con il cuore giusto andare a dare un passaggio a chi non ha mezzi per arrivare agli incontri. Potrebbe essere aiutare qualcuno economicamente, in modo che quella persona riconosce, Signore, sei tu che hai provveduto, tramite lui, tramite lei, tramite loro, ma sei tu. Quindi il modo che facciamo. Ricordate che una cosa fondamentale per rendere un servizio o una parola un'opera buona è che viene fatta in modo che la persona che riceve il beneficio riconosce che questo viene da Dio e dà la gloria a Dio, ringrazia Dio. Se invece dà gloria a te, se ringrazia te, grazie, 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 sei stato di grande aiuto, ma il tuo modo di presentare la cosa non ha spinto lui o lei di vedere Dio e dare la gloria a Dio, quel grande impegno tuo, forse il sacrificio, non è una buona opera. È una buona opera quando Dio riceve la gloria e quando la persona viene edificata. Può essere una cosa molto semplice. Leggo le parole di Gesù Cristo in Marco 9:41. Chiunque infatti vi dà da bere un bicchiere di acqua nel nome mio, perché siete di Cristo, io vi dico in verità che non perderà affatto la sua ricompensa. L'idea qui è che ci sono, in questo caso, i discepoli che stavano predicando e uno vuole, visto che riconosce, voi siete di Cristo, voglio promuovere l'opera di Cristo, ecco, io non ho soldi, ma ho acqua, prendi un bicchiere di acqua. E Gesù dice, quella persona che lo fa per la gloria di Dio non perderà affatto la sua ricompensa. Una buona opera non è sempre grandiosa e spesso se uno dà un bicchiere di acqua, spesso nessun altro lo saprà. Infatti voglio incoraggiarci a valutare con quale cuore facciamo quello che facciamo. Facciamo per essere visti perché amiamo fare davanti agli altri o facciamo perché pensiamo agli altri e pensiamo a Dio. Voglio parlare ancora del fatto che possiamo fare le stesse opere in modo che danno gloria a Dio e sono buone opere, in modo che non danno gloria a Dio e non sono buone opere. E quindi ci sono tante organizzazioni nel mondo che aiutano persone bisognose, organizzazioni che aiutano malati, che aiutano i poveri, eccetera. E in sé sono buone cose, ma non sono buone opere. Nel metodo di Dio, se non portano quelle persone a vedere più di Dio. Quindi, se una persona è credente e tu lo aiuti, il tuo aiuto lo edifica. Se lo spinge verso Dio, se una persona non è credente e lo fa capire più di Dio, questo è importante, questo è fondamentale. Quindi prego che possiamo fare quello che facciamo per la gloria di Dio. Perché se no, nonostante che ci dedichiamo, possiamo dedicarci, possiamo lavorare al punto di faticarci, ma se facciamo perché vogliamo essere notati, non sono buone opere. Invece, se noi facciamo per la gloria di Dio e il bene degli altri, allora sono buone opere. Le buone opere sono fondamentali nella vita cristiana, infatti vedremo questo Dio volendo fra un attimo, ma voglio sottolineare una cosa importante. Le buone opere sono un frutto della vera salvezza, sono una conseguenza della vera salvezza, non sono mai la causa, l'origine della salvezza. Quindi, le buone opere non producono la salvezza, né sono una conseguenza. Ci sono tantissimi brani che mostrano che non siamo salvati per le opere. Infatti, già nell'Antico Testamento, leggo Salmo 49, versetti 7 e 8. Parlando del fatto che l'uomo è un peccatore, bisogna essere riscattato. Ma lui non può pagare quel prezzo. Non è che facendo tante opere possiamo pagare quel prezzo. Leggo Salmo 49, 7 e 8. Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto, perché il riscatto della sua anima è così caro che non basterebbe mai. Non si può riscattare né noi stessi né gli altri, solo Gesù Cristo può riscattarci. In Romani 3 leggiamo che nessuno sarà giustificato, ovvero nessuno sarà perdonato e dichiarato giusto, salvato, per mezzo delle opere della legge, e le opere della legge sono anche buone opere se fossero fatte. Leggo Romani 3, 19 e 20. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Galati 2,16 ripete la stessa verità. Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. E voglio leggere anche Efesini 2, 8 e 9. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Quindi quando pensiamo alle buone opere, ricordate che non sono mai la causa della salvezza, ma sono un frutto necessario della vera salvezza. Le buone opere sono un'evidenza della vera salvezza. Allora, chi può compiere buone opere? Chi può produrre vero frutto spirituale? Perché buone opere è un sinonimo di produrre frutto. Frutto spirituale. Allora, c'è il frutto dello spirito, quella è un'altra cosa. È il suo frutto in noi. Ma il frutto che noi produciamo, o Dio produce in noi, e buone opere è la stessa cosa. Gesù Cristo dichiara che solamente chi dimora in Lui può compiere buone opere, ovvero chi dimora in Lui può portare frutto. Seguite mentre rileggo Giovanni 15. Voglio leggere Giovanni 15 da 1 ad 8. E qui Gesù spiega come portare frutto con le nostre vite, ovvero produrre buone opere, succede solamente se dimoriamo in Lui. Possiamo impegnarci quanto vogliamo, ma se noi non stiamo dimorando in Gesù, non possiamo produrre frutto. Leggo. Gesù parla. Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che è in me non porta frutto, lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda, affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Quanto è chiaro? Noi possiamo produrre frutto, fare opere buone, solamente se dimoriamo in Gesù Cristo. È impossibile portare frutto per conto nostro. Cosa vuol dire dimorare in Cristo? Dimoriamo in Cristo quando viviamo, uno, per fede, vera fede, fidandoci di Lui, che vuol dire nella Bibbia chiaramente ubbidendo a Lui. Se io non ubbidisco a Gesù, non ho fede in Lui, non sto dimorando in Lui. Se facciamo per testa nostra, anziché seguire quello che Dio ci comanda, non stiamo dimorando in Cristo e non avremo frutto nella nostra vita. Stavo pensando stamattina, signori, ognuno che parla di Dio, soprattutto chi insegna Dio, chi predica Dio, ogni uomo dovrebbe dire: ma io ubbidisco a Dio nel modo di amare mia moglie? Se sono sposato, io amo mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa? Perché se no, non sto dimorando in Cristo. E posso predicare quanto voglio, ma non produrrò mai frutto. Se in qualunque peccato lascio un peccato nella mia vita e non riconosco, lo riconosco e non lo confesso, lascio il mio orgoglio. Voglio l'approvazione degli uomini. Amo le cose del mondo. Parlo con bruschezza, quello che sia, non sono mansueto. Se io lascio peccato nella mia vita, io non sto dimorando in Cristo. Posso impegnarmi quanto voglio, ma non posso produrre vero frutto. Dimorare in Cristo vuol dire camminare umilmente, per fede, riconoscendo e confessando i nostri peccati in modo di camminare in santità. Questo è dimorare in Cristo. Quando cadiamo, e cadiamo, dobbiamo umiliarci, riconoscere e abbandonare il peccato, confessandolo a Dio e riprendendo il cammino di santità. Questo è dimorare in Cristo. Allora Gesù, in questo brano, aveva detto: quando noi dimoriamo in Lui, allora possiamo pregare. Chiediamo a Dio: domandate quello che volete e vi sarà fatto. Se io sto dimorando in Cristo, non chiedo più per me stesso, chiedo per la Sua gloria. Allora posso chiedere: Signore, compia frutto tramite me per la Tua gloria, e Lui lo farà. Questo è come portiamo frutto. Questo è come possiamo, in modo di poter compiere buone opere. Dobbiamo dimorare in Cristo. Allora, abbiamo visto alcuni minuti fa che le buone opere non salvano, siamo salvati per fede, però le buone opere sono necessarie, sono un aspetto fondamentale della vera vita di fede. Il rapporto, e questo è un paragone povero, però il rapporto fra le buone opere e la salvezza è simile al rapporto fra il respiro e la vita fisica. Il respiro non dà la vita. Non è che un corpo morto, se lo fai respirare, comincia a vivere. No, è il contrario. È la vita quello che sta sotto. Però se c'è vera vita, ci sarà anche il respiro. Quindi il respiro non dà vita. La vita permette il respiro, ma se c'è vita, ci sarà respiro. La giustificazione è per fede, senza le opere della legge. Però le opere dimostrano la realtà e l'esistenza della vera fede. Se non ci sono buone opere, se sono assenti, non c'è vera vita. Non c'è vita spirituale se in una vita non c'è nulla di buone opere. E allora, tutti i comandamenti, e Dio volendo nel prossimo insegnamento vedremo molto di più, tutti i comandamenti di adoperarci per le buone opere non sono suggerimenti. Non è solo una vita migliore, è fondamentale per la vita cristiana. Questa è la verità che troviamo, ed è molto importante questo brano, in Giacomo 2. Allora, Giacomo 2 crea confusione, perché non sempre le persone capiscono che questo brano non sta spiegando come diventare un figlio di Dio. Questo brano, Giacomo 2, 14-26, non spiega come essere salvato. Piuttosto, questo brano spiega come riconoscere la vera salvezza. Una distinzione importantissima. Giacomo 2, 14-26 spiega come riconoscere la vera salvezza in una persona. La salvezza è per fede. Abbiamo già visto alcuni brani, ce ne sono tanti ancora, che dimostrano questo. Qui in Giacomo troviamo come riconoscere se è una vera fede oppure una fede morta. Perché una fede morta è una fede che non viene da Dio. Una fede viva produce buone opere. Seguite mentre leggo. A che giova, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Or, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi, saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede. Se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, ed io ti mostrerò la mia fede dalle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Similmente anche Rahab, la prostituta, non fu essa giustificata per le opere quando accolse i messaggeri e li rimandò per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, Così anche la fede senza le opere è morta. Il punto di questo brano è chiaro. Quando dice che la fede fu resa perfetta, vuol dire che non si vede, ma questa fede è vera. Si vede quando quella fede produce opere. Quindi siamo salvati per fede, ma se la fede che uno dice di avere non produce vere buone opere, quella fede non è da Dio. È una fede carnale, è una fede morta che non può salvare nessuno. Quindi la vera salvezza produce buone opere. Abbiamo letto in Matteo 7 che molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, cacciato demoni nei tuoi nomi, fatto tante opere potenti? Allora, attenzione, la vera fede produce vere e buone opere. Non tutto quello che viene fatto nel nome di Gesù sono buone opere, perché non veramente danno la gloria a Dio, ma la vera salvezza produce buone opere che fanno sì che le persone vedano più di Dio. Come questo brano rende chiaro, se non ci sono chiare buone opere nella tua vita, ovvero se la tua vita non sta producendo frutto evidente, allora tu non hai chiara evidenza di essere veramente salvato. Attenzione! Che cosa devi fare? Se esaminandoti e onestamente riconosci che non ci sono chiare opere buone nella tua vita. Se tu ti trovi in quella condizione, la soluzione non è di disperarti, dicendo: allora io non sono salvato. Non è la risposta. Piuttosto, se tu riconosci che non c'è chiaro frutto nella tua vita, la soluzione è di riconoscere i peccati che ci ostacolano da avere frutto e di confessarli e poi di vivere in novità di vita. Allora Cristo opererà in te e ci saranno chiare buone opere nella tua vita. Quindi se tu ti esamini e vedi che non ci sono chiari frutti, è da preoccuparti, ma non è da dire: oh, allora io non sono salvato. No, piuttosto è dire: perché non ci sono frutti? Signore, io ho dei peccati che non sto riconoscendo, che non sto confessando. Umiliati davanti a Dio. Confessa i tuoi peccati. Cammini umilmente per fede in Gesù Cristo e tu avrai buon frutto. Dio ti ha creati in Gesù Cristo. La salvezza viene chiamata, siamo una nuova creatura, Dio ci ha creati in Gesù Cristo per le buone opere. Abbiamo letto prima in Efesini 2, 8 e 9 che siamo salvati per fede, non per opere. Però nella salvezza vera, Dio ci fa diventare nuove creature e ci ha preparato le buone opere affinché camminiamo in queste opere. Voglio leggere di nuovo quello stesso brano, Efesini 2, 8 e 9, ma questa volta aggiungo versetto 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Siamo salvati per grazia, ma Dio ci ha salvati, ci ha creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha preparato precedentemente per noi affinché camminiamo in esse. La vita su questa terra non è per stare bene, per avere un buon lavoro. La vita su questa terra per un vero credente era uno scopo: vivere per produrre frutto, vivere per portare frutto che durerà per l'eternità. Questo è lo scopo della vita. Possiamo compiere buone opere con le nostre parole, e infatti dovremo. Fate tutto quello che fate in parole o in azioni alla gloria di Dio. Possiamo portare frutto, compiere buone opere con le nostre azioni. possiamo aiutare praticamente, dare del tempo, dare dei soldi. Però buone opere è quando viviamo in modo che gli altri vedano più di Dio. E quindi parliamo in casa. Parliamo dalla donna di casa che cura la famiglia, dovrebbe farlo in modo che tutti capiscano: Signore, grazie per come lei si dedica a noi. Per l'uomo che cura la famiglia, va fuori a lavorare, si affatica, ma non lo fa per avere successo, non lo fa per vivere bene, lo fa per far vedere più di Cristo alla famiglia e anche ad altri. Come parliamo, tu per tu, predichiamo qualunque cosa, non facciamo per essere visti, perché amo parlare, parlo perché voglio che loro vedano più di Cristo. Questa è la vita cristiana. Quindi, che scopo ha la vita? Se siamo in Cristo, lo scopo è di portare frutto. E per portare frutto, dobbiamo dimorare in Gesù Cristo. Non portiamo frutto perché ci affatichiamo, portiamo frutto perché dimoriamo in Cristo e poi ci affatichiamo. Dimoriamo in Cristo quando riconosciamo e confessiamo i nostri peccati e camminiamo per fede, umilmente. Le buone opere non salvano, ma le buone opere sono un frutto della vera salvezza. E così portiamo gloria a Dio. Dio volendo, avremo più da vedere di questo argomento la prossima volta, ma per adesso voglio ringraziare Dio per la buona opera che Gesù Cristo ha compiuto, perché anche Lui ha compiuto buone opere, e il più grande è quando è andato alla croce per caricarsi dei nostri peccati. È andato fino in fondo, non per cercare gloria per se stesso, pur essendo Lui glorioso, quello che noi non siamo, ma per portare gloria al Padre. Poi il Padre lo ha innalzato. Voglio pregare. Oh Padre, Tu sai che spesso abbiamo peccato cercando gloria per noi stessi. Spesso perfino ci siamo impegnati in cose in nome Tuo, ma non per la Tua gloria. Perché abbiamo amato l'approvazione degli uomini, vogliamo vederci bravi e buoni. Oh Padre, perdonaci per questo. Questo è grave, perché Tu sei un Dio santo, glorioso, e Tu sei geloso, giustamente geloso per la Tua gloria. Io Ti ringrazio che Gesù Cristo ha lasciato la Sua gloria. Infatti, l'unico modo per noi di compiere buone opere è di umiliarci e non voler gloria per noi stessi. Allora Gesù Cristo ha lasciato la Sua gloria per venire alla terra, per vivere da uomo, per caricarsi perfino dei nostri peccati. Ha pagato il nostro prezzo. Che opera buona! Allora, in Gesù Cristo c'è perdono, in Gesù Cristo c'è novità di vita, in Gesù Cristo siamo nuove creature e possiamo camminare nelle buone opere che Tu hai preparato per noi precedentemente. Oh Padre, Ti prego che possiamo veramente camminare umilmente in santità, dimorando in Gesù Cristo, affinché possiamo produrre molto frutto alla Tua gloria. E Gesù conclude quel brano dicendo: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. La vita cristiana è fatta per vivere portando frutto alla Tua gloria. Aiutaci a capire questo. Aiutaci a vivere così. Aiutaci ad umiliarci e camminare in santità, confessando i peccati, perché solo così possiamo portare frutto e compiere buone opere. Grazie per la Tua parola, grazie per lo Spirito, grazie per il privilegio di essere perdonati per poter vivere per l'eternità. E grazie che Gesù Cristo continua ad operare. Nel nome di Gesù Cristo Ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.